Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, letto da Ginzo Roby Jeans. Capitolo 5. Pinocchio ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata. Ma sul più bello, la frittata gli vola via dalla finestra. Intanto cominciò a farsi notte e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un'uggiolina allo stomaco che somigliava moltissimo all'appetito. Ma l'appetito nei ragazzi cammina presto e difatti, dopo pochi minuti, l'appetito diventò fame e la fame, dal vedere al non vedere, si convertì in una fame da lupi. Una fame da tagliarsi col coltello. Il povero Pinocchio corse subito al focolare, dove c'era una pentola che bolliva, e fece l'atto di scoperchiarla per vedere che cosa ci fosse dentro. Ma la pentola era dipinta sul muro. Figuratevi come restò. Il suo naso, che era già lungo, gli diventò più lungo di almeno 4 dita. Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po' di pane, magari un po' di pan secco, un crosterello, un osso avanzato al cane, un po' di polenta muffita, una lisca di pesce, un nocciolo di ciliegia, insomma, di qualche cosa da masticare. Ma non trovò nulla, il gran nulla. Proprio nulla. E intanto la fame cresceva e cresceva sempre, e il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare. E faceva degli sbadigli così lunghi che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi. E dopo aver sbadigliato sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via. Allora, piangendo e disperandosi, diceva: «Il grillo parlante aveva ragione. Ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa. Se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli. Oh, che brutta malattia che è la fame!» Quando ecco gli parve di vedere nel monte della spazzatura qualche cosa di tondo e di bianco, che somigliava tutto a un uovo di gallina. Spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo. Era un uovo davvero. La gioia del burattino è impossibile descriverla. Bisogna sapersela figurare. Credendo quasi che fosse un sogno, si rigirava questo uovo fra le mani e lo toccava e lo baciava e baciandolo diceva: «E ora come dovrò cuocerlo? Ne farò una frittata? No, è meglio cuocerlo nel piatto. O non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella? O se invece lo cuocessi a uso di uovo da bere? No, la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tegamino. Ho troppa voglia di mangiarmelo!» Detto fatto, pose un tegamino sopra un caldano pieno di brace accesa. Messe nel tegamino, invece d'olio o di burro, un po' d'acqua. E quando l'acqua principiò a fumare, spezzò il guscio dell'uovo e fece l'atto di scodellarvelo dentro. Ma invece della chiara e del torlo, scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso, il quale, facendo una bella riverenza, disse: «Grazie, signor Pinocchio, d'avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio. Arrivedella, stia bene e tanti saluti a casa!» Ciò detto, distese le ali e, infilata la finestra che era aperta, se ne volò via a perdita d'occhio. Il povero burattino rimase lì, come incantato, con gli occhi fissi, con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano. Riavutosi peraltro dal primo sbigottimento, cominciò a piangere, a strillare, a battere i piedi in terra per la disperazione, e piangendo diceva: «Eppure il grillo parlante aveva ragione! Se non fossi scappato di casa, e se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di fame! Oh, che brutta malattia che è la fame!» E perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai e non sapeva come fare a chetarlo, pensò di uscire di casa e di dare una scappata al paesello vicino, nella speranza di trovare qualche persona caritatevole che gli avesse fatto l'elemosina di un po' di pane. Capitolo 6. Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati. L'appunto era una nottataccia d'inferno. Tuonava forte, forte. Lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco. E un ventaccio freddo e strapazzone, fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere, faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna. Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi, se non che la fame era più forte della paura, motivo per cui accostò l'uscio di casa e, presa la carriera, in un centinaio di salti arrivò fino al paese, con la lingua di fuori e col fiato grosso, come un cane da caccia. Ma trovò tutto buio e tutto deserto. Le botteghe erano chiuse, le porte di casa chiuse, le finestre chiuse, e nella strada nemmeno un cane. Pareva il paese dei morti. Allora Pinocchio, preso dalla disperazione e dalla fame, si attaccò al campanello di una casa e cominciò a suonare a distesa, dicendo dentro di sé: «Qualcuno si affaccerà!» Difatti si affacciò un vecchino, col berretto da notte in capo, il quale gridò tutto stizzito:
«Che cosa volete a quest'ora?»
«Che mi fareste il piacere di darmi un po' di pane?»
«Aspettami costì, che torno subito!»
rispose il vecchino, credendo di avere da fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicollo che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente. Dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio:
«Fatti sotto e para il cappello!»
Pinocchio si levò subito il suo cappelluccio, ma mentre faceva l'atto di pararlo, sentì pioversi addosso un'enorme catinellata d'acqua che lo innaffiò tutto dalla testa ai piedi, come se fosse un vaso di geranio appassito. Tornò a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame, e perché non aveva più forza di reggersi ritto, si pose a sedere, appoggiando i piedi fradici e impellaccherati sopra un caldano pieno di brace accesa. E lì si addormentò, e nel dormire i piedi, che erano di legno, gli presero fuoco e adagio adagio gli si carbonizzarono e diventarono cenere. E Pinocchio seguitava a dormire e a russare, come se i suoi piedi fossero quelli d'un altro. Finalmente, sul far del giorno, si svegliò, perché qualcuno... aveva bussato alla porta.
«Chi è?»
domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi.
«Sono io!»
rispose una voce. Quella voce era la voce di Geppetto. Capitolo 7. Geppetto torna a casa e dà al burattino la colazione che il pover'uomo aveva portata con sé. Povero Pinocchio, che aveva sempre gli occhi fra il sonno, non s'era ancora avvisto dei piedi, che gli si erano tutti bruciati. Per cui, appena sentì la voce di suo padre, schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto. Ma invece, dopo due o tre traballoni, cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento. E nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato da un quinto piano.
«Aprimi!»
intanto gridava Geppetto dalla strada.
«Babbo mio, non posso!»
rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra.
«Perché non puoi?»
«Perché mi hanno mangiato i piedi!»
«E chi te li ha mangiati?»
«Il gatto!»
disse Pinocchio, vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno.
«Aprimi, ti dico!»
ripeté Geppetto.
«Se no, quando vengo in casa, il gatto te lo do io!»
«Non posso star ritto, credetelo! Oh, povero me, che mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita!»
Geppetto, credendo che tutti questi piagnistei fossero un'altra monelleria del burattino, pensò bene di farla finita e, arrampicatosi su per il muro, entrò in casa dalla finestra. Da principio voleva dire e voleva fare, ma poi, quando vide il suo Pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero, allora sentì intenerirsi. E presolo subito in collo, si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine. E coi luccioloni che gli cascavano giù per le gote, gli disse, singhiozzando,
«Pinocchiuccio mio, com'è che ti sei bruciato i piedi?»
«Non lo so, babbo, ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ne ricorderò finché campo. Tonava, balenava... e io avevo una gran fame. E allora il grillo parlante mi disse:
«Ti sta bene, sei stato cattivo e te lo meriti».
E io gli dissi: «Bada, grillo!» E lui mi disse:
«Tu sei un burattino e hai la testa di legno».
E io gli tirai un martello di legno e lui morì, ma la colpa fu sua, perché io non volevo ammazzarlo. Prova ne sia che messi un tegamino sulla brace accesa del caldano, ma il pulcino scappò fuori e disse: «Arrivedella e tanti saluti a casa!» E la fame cresceva sempre, motivo per cui quel vecchino col berretto da notte, affacciandosi alla finestra, mi disse:
«Fatti sotto e para il cappello!»
E io con quella catinellata d'acqua sul capo, perché il chiedere un po' di pane non è vergogna, vero? Me ne tornai subito a casa e perché avevo sempre una gran fame, messi i piedi sul caldano per asciugarmi e voi siete tornato e me li sono trovati bruciati e intanto la fame l'ho sempre e i piedi non li ho più.
E il povero Pinocchio cominciò a piangere e a berciare così forte che lo sentivano da 5 chilometri lontano. Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una cosa sola, cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame, tirò fuori di tasca 3 pere e porgendogliele disse:
«Queste 3 pere erano per la mia colazione, ma io te le do volentieri. Mangiale e buon pro ti faccia!»
«Se volete che le mangi, fatemi il piacere di sbucciarle!»
«Sbucciarle?» replicò Geppetto meravigliato. «Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato! Male! In questo mondo, fin da bambini, bisogna avvezzarsi a boccati a saper mangiare di tutto, perché non si sa mai quel che ci può capitare. I casi sono tanti.»
«Voi direte bene», soggiunse Pinocchio, «ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata. Le bucce non le posso soffrire.»
E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza, sbucciò le 3 pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. Quando Pinocchio, in 2 bocconi, ebbe mangiata la 1ª pera, fece l'atto di buttar via il torsolo. Ma Geppetto gli trattenne il braccio, dicendogli:
«Non lo buttar via! Tutto in questo mondo può far comodo!»
«Ma io il torsolo non lo mangio davvero!» gridò il burattino, rivoltandosi come una vipera.
«Chi lo sa? I casi sono tanti!» ripeté
Geppetto senza riscaldarsi. Fatto sta che i 3 torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce. Mangiate, o per dir meglio divorate, le 3 pere, Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse piagnucolando:
«Ho dell'altra fame!»
«Ma io, ragazzo, non ho più nulla da darti.»
«Proprio nulla, nulla?»
«Ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera.»
«Pazienza!» disse Pinocchio. «Se non c'è altro, mangerò una buccia.»
E cominciò a masticare. Da principio storse un po' la bocca, ma poi, una dietro l'altra, spolverò in un soffio tutte le bucce. E dopo le bucce anche i torsoli. E quando ebbe finito di mangiare ogni cosa, si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando:
«Ora sì che sto bene!»
«Vedi dunque», osservò Geppetto, «che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo. I casi sono tanti.»
Capitolo 8. Geppetto rifà i piedi a Pinocchio.
e vende la propria casacca per comprargli l'abbecedario. Il burattino, appena che si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere, perché voleva un paio di piedi nuovi. Ma Geppetto, per punirlo della monelleria fatta, lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata. Poi gli disse:
«E perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappar di nuovo da casa tua?»
«Vi prometto», disse il burattino singhiozzando, «che da oggi in poi sarò buono!»
«Tutti i ragazzi», replicò Geppetto, «quando vogliono ottenere qualcosa dicono così!»
«Vi prometto che andrò a scuola, studierò e mi farò onore!»
«Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, ripetono la medesima storia!»
«Ma io non sono come gli altri ragazzi! Io sono più buono di tutti e dico sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia.» Geppetto, che sebbene facesse il viso di tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole, non rispose altre parole. Ma presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato, si pose a lavorare di grandissimo impegno. E in meno di un'ora i piedi erano belle fatti, due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modellati da un artista di genio. Allora Geppetto disse al burattino:
«Chiudi gli occhi e dormi!»
E Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire. E nel tempo che si fingeva addormentato, Geppetto, con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo, gli appiccicò i due piedi al loro posto e glieli appiccicò così bene che non si vedeva neppure il segno dell'attaccatura. Appena il burattino si accorse di avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole, come se fosse ammattito dalla gran contentezza. «Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me», disse Pinocchio al suo babbo, «voglio subito andare a scuola!»
«Bravo ragazzo!»
«Ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito!» Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza di albero e un berrettino di midolla di pane. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse, pavoneggiandosi:
«Paio proprio un signore!»
«Davvero?» replicò Geppetto. «Perché, tienlo a mente, non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito.»
«A proposito», soggiunse il burattino, «per andare alla scuola mi manca sempre qualcosa, anzi mi manca il più e il meglio.»
«Cioè?»
«Mi manca l'abbecedario.»
«Hai ragione. Ma come si fa per averlo?»
«È facilissimo. Si va da un libraio e si compra.»
«E i quattrini?»
«Io non ce li ho.»
«Nemmeno io»,
soggiunse il buon vecchio, facendosi tristo. E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si fece tristo anche lui, perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti, anche i ragazzi.
«Pazienza!»
gridò Geppetto tutt'a un tratto rizzandosi in piedi. E infilatasi la vecchia casacca di fustagno, tutta toppe e rimendi, uscì correndo di casa. Dopo poco tornò, e quando tornò aveva in mano l'abbecedario per il figliuolo, ma la casacca non l'aveva più. Il pover'uomo era in maniche di camicia, e fuori nevicava.
«E la casacca, babbo?»
«L'ho venduta!»
«Perché l'avete venduta?»
«Perché mi faceva caldo!»
Pinocchio capì questa risposta a volo, e non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto. E cominciò a baciarlo per tutto il viso. Capitolo 9. Pinocchio vende l'abbecedario per andare a vedere il teatro dei burattini. Smesso che fu di nevicare, Pinocchio, col suo bravo abbecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che menava alla scuola. E strada facendo, fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria, uno più bello dell'altro. E discorrendo da sé solo, diceva:
«Oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere. Domani poi imparerò a scrivere. E domani l'altro imparerò a fare i numeri. Poi, con la mia abilità, guadagnerò molti quattrini. E coi primi quattrini che mi verranno in tasca, voglio subito fare al mio babbo una bella casacca di panno. Ma che dico di panno? Gliela voglio fare tutta d'argento e d'oro, e coi bottoni di brillanti. E quel pover'uomo se la merita davvero, perché, insomma, per comprarmi libri e per farmi istruire, è rimasto in maniche di camicia. A questi freddi! Non ci sono i babbi che siano capaci di certi sacrifici!»
Mentre tutto commosso diceva così, gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di gran cassa. Si fermò e stette in ascolto. Quei suoni venivano di fondo a una lunghissima strada traversa che conduceva a un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare.
«Che cosa sia questa musica? Peccato che io debba andare a scuola, se no!»
E rimase lì perplesso. A ogni modo bisognava prendere una risoluzione, o a scuola o a sentire i pifferi.
«Oggi anderò a sentire i pifferi, e domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo», disse finalmente quel monello, facendo una spallucciata.
Detto fatto, infilò giù per la strada traversa e cominciò a correre a gambe. Più correva e più sentiva distinto il suono dei pifferi e dei tonfi della gran cassa. Ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente, la quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta di mille colori.
«Che cos'è quel baraccone?»
domandò Pinocchio, voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese.
«Leggi il cartello, c'è scritto e lo saprai!»
«Lo leggerai volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere!»
«Bravo bue! Allora te lo leggerò io. Sappi dunque che in quel cartello a lettere rosse come il fuoco c'è scritto «Gran teatro dei burattini».
È molto che è incominciata la commedia.
Comincia ora.
E quanto si spende per entrare?
4 soldi.
Pinocchio, che aveva addosso la febbre della curiosità,
perse ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto col quale parlava:
«Mi daresti 4 soldi fino a domani?»
«Te li darei volentieri»,
gli rispose l'altro canzonandolo,
«ma oggi per l'appunto non te li posso dare».
«Per 4 soldi ti vendo la mia giacchetta», gli disse allora il burattino.
«Che vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita? Se ci piove su, non c'è più verso di cavartela da dosso».
«Vuoi comprare le mie scarpe?»
«Sono buone per accendere il fuoco».
«Quanto mi dai del berretto?»
«Bell'acquisto, davvero! Un berretto di midolla di pane. C'è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo».
Pinocchio era sulle spine. Stava lì lì per fare un'ultima offerta, ma non aveva il coraggio. Esitava, tentennava, pativa. Alla fine disse:
«Vuoi darmi 4 soldi di questo abbecedario nuovo?»
«Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi»,
gli rispose il suo piccolo interlocutore, che aveva molto più giudizio di lui.
«Per 4 soldi l'abbecedario lo prendo io»,
gridò un rivenditore di panni usati, che s'era trovato presente alla conversazione. E il libro fu venduto lì su 2 piedi. E pensare che quel pover'uomo di Geppetto era rimasto a casa, a tremare dal freddo in maniche di camicia, per comprare l'abbecedario al figliuolo.